Press Corner, la rassegna stampa di Radio Città Aperta.
Un saluto a tutte e tutti, buongiorno, benvenuti all'appuntamento mai consueto, il sabato mattina alle 9 con Press Corner, la rassegna stampa commentata, quella della redazione di Radio Città Aperta, la rassegna stampa settimanale, in onda appunto il sabato mattina alle 9 all'interno del flusso streaming di radiocittaaperta.it e poi in podcast sul sito radiocittaaperta.it, disponibile per tutti i giorni a venire. Io sono Alessio Ramaccioni, entriamo subito nel vivo. Naturalmente il focus è puntato sulla guerra in Iran, un po' di cronaca lo facciamo utilizzando un articolo che raccoglie insomma proprio le notizie di cronaca aggiornate ora per ora, ansa.it, il sito dell'agenzia di stampa più importante del nostro paese. 14° giorno di conflitto in Medio Oriente, scontro sulla decisione di Trump di revocare per 30 giorni le sanzioni sulle esportazioni del petrolio russo bloccato in mare, sarebbero 100 milioni di barili al giorno, pari a quasi un giorno di produzione mondiale. Ira di Bruxelles, la mossa sbagliata incide sulla sicurezza europea, non aiuta la pace, dice Zelensky. Unione Europea e Gran Bretagna mantengono le sanzioni, esulta Mosca, impossibile senza di noi stabilizzare il mercato dell'energia. Per il Financial Times, Francia e Italia trattano con Teheran il passaggio delle loro navi da Hormuz. Palazzo Chigi smentisce, il petrolio frena a New York, ma in 2 settimane di guerra in fumo 1.162 miliardi per le borse europee. E il conflitto non è affatto finito. Il Pentagono sta spostando 5.000 Marines e altre navi da guerra in Medio Oriente, riferiscono funzionari a Wall Street Journal, mentre il segretario alla difesa Exet dice che la nuova guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, è o sarebbe ferito e forse sfigurato. L'Italia non partecipa alla guerra ed esprime preoccupazione per lo scenario di crisi determinato dal conflitto in Medio Oriente con gravi effetti destabilizzanti. Queste sono le conclusioni del Consiglio Supremo di Difesa riunito oggi al Quirinale sulla guerra in Iran che ha infiammato l'intero Medio Oriente. Nel documento finale si sottolinea che il Parlamento si è già espresso sugli aiuti richiesti dai paesi del Golfo e che un uso delle basi statunitensi al di fuori degli accordi vigenti sarà sottoposto al Parlamento. Un focus è dedicato al rischio terrorismo e forme di guerra ibrida. Vertice a Palazzo Chigi sulla petroliera russa carica di 900 tonnellate di gasolio e gas liquefatto alla deriva senza equipaggio non lontano da Linosa. L'Italia la monitorerà con Malta, l'imbarcazione infatti è in zona SAR maltese e l'Italia è pronta ad attività di supporto in attesa delle decisioni delle autorità di La Valletta. E questo è un po' naturalmente un ricomposto delle notizie, ce ne sono di diverse interessanti, naturalmente tutto interessante, si parla di uno scenario di guerra che forse insomma anche una decina di giorni fa non dico che fosse inimmaginabile a questi livelli, ma comunque ci vuole veramente poco ormai per trovarsi improvvisamente all'interno di situazioni inattese e con conseguenze immediate importantissime a livello globale. Questo forse è un dato da tenere sempre in considerazione, la velocità, la repentinità con cui gli scenari cambiano negli ultimi anni veramente molto 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 rapidamente. Sempre sul sito dell'ANSA approfondiamo un po' questa notizia inquietante, fra le notizie inquietanti, per la ABC un gruppo d'attacco statunitense sarebbe in viaggio verso l'Iran per un'ipotesi d'assalto all'isola di Kharg, sarebbero 2200 i soldati della 31esima unità di spedizione dei Marines diretti in Medio Oriente nell'ambito della guerra all'Iran, lo riporta ABC News, secondo cui sono state mobilitate anche le unità USS Tripoli, USS San Diego e USS New Orleans, navi di assalto e da trasporto anfibio. La nuova forza è accompagnata da circa 20 caccia di quinta generazione F-35B Lightning II, capaci di decollo e atterraggio verticale. C'è la probabilità che il gruppo d'attacco possa essere destinato a un'operazione per la conquista dell'isola iraniana di Kharg nel Golfo Persico, da cui transita circa l'80% dell'export petrolifero di Teheran. E quindi i famosi boots on the ground, i militari con gli stivali sul terreno, che ricordiamolo sempre sommessamente, Donald Trump aveva escluso mai più militari statunitensi in giro per il mondo a combattere guerre dall'altra parte del mondo, così ci ha vinto più o meno le elezioni. Quindi teniamo conto di questa situazione in vista delle elezioni di medio termine. Poi, per carità, non è che i cambi di presidente degli Stati Uniti no, modifichino poi di tanto gli equilibri globali e i danni che gli Stati Uniti stessi infliggono al resto del mondo. Però c'è da dire che Donald Trump, ecco, diciamo, si sta impegnando in modo particolare per rendere diciamo, particolarmente ambita da tutto il mondo una sua successione. Ripeto, questo non è che va a giustificare l'operato di tutti gli altri presidenti degli Stati Uniti, che comunque si sono sempre comportati in maniera, diciamo, imperialista e aggressiva nei confronti di tutto il mondo. Approfondiamo questa notizia, quest'ultima notizia appena data, utilizzando un articolo del fattoquotidiano.it. Oltre 2000 Marines pronti ad assaltare l'isola di Karg. Sono 2200 i soldati della 31esima unità di spedizione dei Marines diretti in Medio Oriente nell'ambito della guerra all'Iran. Lo riporta ABC News, secondo cui sono state mobilitate anche le unità USS Tripoli, USS San Diego e USS New Orleans, navi di assalto e da trasporto anfibio. Poi anche fatto quotidiano fa riferimento agli F-35B Lightning II, aggiungendo il numero, circa 20 caccia di quinta generazione, e anche il Fatto Quotidiano ribadisce la possibile destinazione di questo gruppo operativo, l'isola italiana di Karg, che potrebbe essere della quale si potrebbe tentare la conquista nel Golfo Persico. Ci sono una serie di notizie sulla pagina del Fatto Quotidiano che va a rilanciare questa notizia. La dichiarazione del vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, che dice Mojtaba Khamenei ferito, non so quanto grave, sappiamo che è ferito, non sappiamo esattamente quanto gravemente. In realtà non è del tutto chiaro e ovviamente è molto caotico laggiù, ha detto Vance ai giornalisti in North Carolina, sottolineando come sia gli Stati Uniti che Israele stiano colpendo obiettivi multipli. E c'è poi, sempre sulla pagina del Fatto Quotidiano che stiamo leggendo, la notizia di un attacco israeliano in un centro medico in Libano, diverse vittime, attacco israeliano contro un centro medico nella città libanese di Borj Qalawiyeh nel sud del paese, ha provocato diverse vittime. Ai noi, purtroppo, va detto, siamo abituati agli attacchi israeliani su ospedali. C'è anche un'interessante dichiarazione di Hezbollah, ci prepariamo a un lungo confronto con Israele, anche qui a riportare il Fatto Quotidiano.it. Hezbollah si prepara a un lungo confronto con Israele, prevede vittoria. Gli israeliani non hanno i mezzi per raggiungere i loro obiettivi, dico a Katz, se vuoi entrare fallo pure, ma non avrai i mezzi per mantenere la posizione sul terreno, ha avvertito Naim Qassem, rivolto al ministro della difesa israeliano, secondo cui il Libano pagherà un prezzo sempre più alto per il suo ritardo nel disarmare Hezbollah, con perdite territoriali e danni alle sue infrastrutture. Ci prepariamo a un confronto lungo e vinceremo. I combattenti della resistenza islamica sono molto motivati e non hanno paura della morte, sono pronti al combattimento, ha assicurato il leader di Hezbollah. C'è poi quest'altra notizia, qui la andiamo a leggere da più fonti. Partiamo dal quotidiano nazionale Financial Times, quindi il quotidiano nazionale cita il Financial Times: Italia e Francia cercano un accordo con l'Iran per far passare le loro petroliere da Hormuz. Il governo smentisce. Ci sarebbe quindi questo tentativo di colloquio. Alcuni paesi europei avrebbero avviato colloqui con Teheran nel tentativo di negoziare un accordo che garantisca un passaggio sicuro alle loro navi attraverso lo stesso di Hormuz, lo riporta per l'appunto il Financial Times, spiegando che la Francia è uno dei paesi coinvolti nei colloqui e che anche l'Italia ha compiuto dei tentativi di avviare delle discussioni con Teheran, ma non sarà semplice. Buona parte della strategia difensiva dell'Iran mira infatti a creare danni economici a livello globale, in modo che le conseguenze e l'opinione pubblica spingano verso nei confronti di Stati Uniti ed Israele. In ogni caso, alcune capitali europee hanno dato il via a discussioni preliminari nel tentativo di riavviare le esportazioni di petrolio e gas senza ampliare il conflitto. Hanno riferito al Financial Times tre funzionari informati sui colloqui, mentre la compagnia di navigazione si rivolgono alle marine militari dei paesi occidentali per ottenere potenziali scorte per le loro petroliere. La Francia quindi è uno dei paesi coinvolti nei colloqui, hanno affermato due di questi funzionari, e anche l'Italia ha cercato di avviare un confronto con Teheran. Non vi è alcuna garanzia ovviamente che i colloqui procedano o che l'Iran sia disposto a negoziare sulla questione, hanno sottolineato le fonti del Financial Times. Tornando al Fatto Quotidiano, c'è una chiosa, un commento di Tajani, il nostro vice premier nonché ministro degli esteri: non stiamo trattando con nessuno e con l'Iran per far passare navi italiane ad Hormuz, ha dichiarato appunto Tajani su Rete 4 ieri sera, una domanda sull'articolo del Financial Times. Il governo non tratta con l'Iran anche perché sarebbe molto complicato far passare le navi dallo stretto, c'è uno stato di guerra, per ora passano solo poche navi, soprattutto iraniane, ha aggiunto. Tajani ha ribadito che l'Italia va avanti per la de-escalation, spingendo perché si raggiunga un accordo tra le parti che porti al blocco della realizzazione dell'arma atomica da parte dell'Iran. Quindi Tajani si allinea a questa, tra le varie giustificazioni, scuse, insomma, che Donald Trump ha addotto per questo attacco all'Iran, quando presumibilmente l'unica giustificazione reale è che Israele aveva deciso di attaccare l'Iran, e quindi questo ha innescato un meccanismo di non ritorno. Questo dovrebbe fare anche un po' riflettere sulla capacità che ha Israele di appunto innescare vicende belliche con portata e conseguenze globali veramente sulla base esclusiva della propria volontà. C'è un altro aspetto che è interessante, che si è sviluppato insomma abbastanza recentemente rispetto alle conseguenze che il conflitto in Iran sta avendo rispetto ad altre situazioni nel mondo, compresi altri conflitti. Siamo sul Corriere.it. Trump sblocca gli acquisti di petrolio russo e si moltiplicano i segnali di exit strategy. Nessuno può dire cosa farà Donald Trump nei prossimi giorni in Iran. Ci sono alcuni indizi che stia cercando una via d'uscita, anche accompagnati da segnali contrastanti. Il presidente infatti martedì ha dichiarato che la guerra finirà molto presto, mentre 24 ore dopo, parlando ai leader del G7, ha assicurato che l'Iran è ormai prossimo alla resa. Ma il leader, anche il leader USA ovviamente, ha anche detto che potrebbe essere vero ciò che ha dichiarato il capo del Pentagono Pete Hegseth, ovvero che la guerra è solo all'inizio, e gli ha in serata aggiunto che la guerra sta procedendo molto rapidamente, stiamo andando molto bene, l'Iran pagherà un prezzo molto alto, ma anche il costo del conflitto sta crescendo. I funzionari del Pentagono hanno detto in Senato martedì che stimano che la guerra sia costata oltre 11,3 miliardi di dollari nei primi sei giorni. Il senatore democratico Chris Coons del Delaware crede che il totale sarà anche di più, se si conta anche il costo per rimpiazzare le armi usate, che è già oltre i 10 miliardi di dollari. In visita in Ohio e in Kentucky mercoledì, il presidente statunitense ha parlato ripetutamente ai giornalisti per assicurare che l'impatto della guerra sull'economia, su cui gli americani esprimevano preoccupazione già prima dell'inizio del conflitto, verrà presto riassorbita. Il suo ministro dell'energia, Chris Wright, ha detto alla CNN: non ci sono carenze o un mercato petrolifero davvero stretto nell'emisfero occidentale, il problema è in Asia. Ha aggiunto che l'amministrazione si è concentrata su soluzioni pragmatiche per superare queste poche settimane di scarsità di energia. Il segretario al tesoro Scott Bessent intanto annuncia che è stato autorizzato l'acquisto del petrolio russo in transito. Si tratta di una misura temporanea. La Casa Bianca sta valutando anche la possibilità di derogare temporaneamente una norma sul trasporto marittimo prevista dal Jones Act per garantire che le spedizioni di energia e prodotti agricoli possano circolare rapidamente fra i porti statunitensi. Quindi sì, diciamo che Trump, oltre naturalmente a contraddirsi ogni affermazione che esprime, ma questo ormai ci ha abituato abbastanza, insomma, in maniera definitiva, dice che tutto va bene, che la situazione è sotto controllo, che l'Iran pagherà un prezzo alto, che gli Stati Uniti stanno comprando forte e duro, però comunque sta mettendo lui e i suoi funzionari in campo delle soluzioni per andare avanti, fra cui la riabilitazione del petrolio russo. Andiamo a specificare questa notizia in un articolo pubblicato su Pagine Esteri. Gli Stati Uniti riabilitano il petrolio russo per sopravvivere alla crisi iraniana da essi innescata. La guerra degli Stati Uniti e Israele contro l'Iran ha innescato quella che l'Agenzia Internazionale dell'Energia ha definito come la più grande interruzione di fornitura nella storia del mercato petrolifero globale. Dall'inizio delle ostilità il 28 febbraio 2026, il panorama energetico mondiale è stato travolto da un'ondata di instabilità che ha spinto i prezzi del greggio a livelli record, con il Brent che è schizzato sopra i $100 al barile, toccando picchi vicini ai $120. Questa impennata riflette il timore dei mercati per le paralisi quasi totale dello stretto di Hormuz, un passaggio vitale anche attraverso cui transita normalmente circa un quinto del petrolio e del gas liquefatto, il GNL mondiale. Attualmente il flusso attraverso lo stretto è ridotto a meno del 10% rispetto ai livelli pre-crisi e non si vedono segnali di de-escalation che possano permettere una rapida ripresa delle spedizioni. In questo contesto di estrema incertezza, i principali produttori di energia del Golfo hanno iniziato a invocare la clausola legale della forza maggiore per proteggersi dalle ripercussioni dei contratti non onorati. La forza maggiore è un istituto giuridico che permette a una parte di essere esonerata dai propri obblighi contrattuali quando eventi esterni, imprevedibili e fuori dal proprio controllo, come una guerra o attacchi diretti alle infrastrutture, rendono impossibile l'esecuzione della prestazione. Qatar Energy è stata fra le prime a muoversi, sospendendo la produzione di GNL presso gli impianti di Ras Laffan e Mesayed, dopo che questi sono stati presi di mira da attacchi iraniani. La decisione del Qatar è particolarmente pesante per il mercato globale, dato che il paese copre quasi il 20% della fornitura mondiale di gas liquefatto. Sulla scia del Qatar anche altre nazioni della regione hanno attivato misure simili per evitare penali miliardari e gestire la crisi produttiva. La Kuwait Petroleum Corporation e la Bapco Energies del Bahrain hanno dichiarato la forza maggiore a causa delle gravi interruzioni nella navigazione e dei danni subiti. Persino società internazionali come Shell hanno dovuto notificare la forza maggiore ai propri clienti globali per i carichi di GNL acquistati dal Qatar e non più consegnabili. Anche l'Oman ha visto la sua società commerciale OQ dichiarare forza maggiore verso i clienti in Bangladesh a causa del blocco delle forniture qatariote. Queste azioni riflettono una strategia di difesa legale necessaria in una fase in cui la produzione del Golfo è stata tagliata di almeno 10 milioni di barili al giorno a causa dell'impossibilità di esportare e del rapido riempimento dei siti di stoccaggio locali. Mentre il Medio Oriente si blinda, da Washington è arrivata una mossa unilaterale che ha scosso le diplomazie occidentali. Il presidente Donald Trump, attraverso il segretario del Tesoro Scott Bessent, ha annunciato un'autorizzazione temporanea di 30 giorni per l'acquisto di petrolio russo attualmente bloccato in mare, una flotta stimata in circa 124 milioni di barili. La decisione è stata motivata da esigenze puramente interne. Con l'avvicinarsi delle elezioni di metà mandato e un aumento del prezzo della benzina negli Stati Uniti di 65 centesimi al gallone in un solo mese, l'amministrazione Trump ha cercato in modo rapido per calmierare i costi energetici domestici. Bessent ha difeso la misura definendola mirata e sostenendo che non fornirà benefici finanziari significativi al Cremlino, poiché le tasse sul petrolio russo vengono riscosse al momento dell'estrazione e non della vendita finale. Una versione messa in discussione da diverse parti. Inoltre, solo pochi giorni fa, l'amministrazione Trump aveva esercitato forti pressioni sull'India affinché smettesse di acquistare petrolio russo. La scelta di Washington di agire senza coinvolgere gli alleati ha creato una profonda frattura con l'Europa. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha duramente rimproverato gli Stati Uniti, definendo la decisione sbagliata e sottolineando come l'allentamento delle sanzioni sia controproducente, mentre la Russia non mostra alcuna volontà di negoziare sulla guerra in Ucraina. Merz ha insistito sul fatto che l'Occidente deve aumentare la pressione su Mosca, non ridurla, che il conflitto in Medio Oriente non deve diventare una distrazione dagli impegni presi con Kiev. Anche il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso una ferma opposizione, dichiarando che la crisi nello stretto di Hormuz non significa in alcun modo la ripresa del commercio di greggio con la Russia, avvertendo del rischio di rimpinguare le casse di Putin. Nonostante gli sforzi coordinati dell'AIE, che ha ordinato il rilascio record di 400 milioni di barili dalle riserve strategiche dei suoi 32 membri, la situazione rimane critica. Molto chiaro, come sempre, l'approfondimento di Pagine Esteri, che appunto descrive come, a fronte delle dichiarazioni abbastanza tranquillizzanti espresse da Donald Trump in primis, ovviamente, ma anche dai suoi funzionari più importanti, effettivamente esiste un problema di approvvigionamenti globali, e quindi esiste anche il problema che il mondo inizia a fare pressioni su Stati Uniti e Israele, soprattutto sugli Stati Uniti, per fermare questa guerra. Diciamo soprattutto sugli Stati Uniti, perché Israele probabilmente non ha alcun interesse, alcuna intenzione e anche alcuna esigenza a fermare questa guerra finché appunto non dovesse aver raggiunto tutti i suoi obiettivi, che sono chiaramente espressi un regime change. Gli Stati Uniti, che sono stati di fatto trascinati in questa guerra dalla volontà di Israele, e questo, diciamo, negli Stati Uniti come notizia circola, ed è un commento che rimbalza fra testate giornalistiche, dibattiti pubblici, trasmissioni televisive, podcast, social, eccetera, eccetera, eccetera. E questo potrebbe essere un problema, perché ricordiamoci come Donald Trump abbia, appunto, ripetiamo, ma questo è importante, abbia vinto le sue elezioni con teorie prettamente isolazioniste. Rimaniamo su Pagine Esteri per il prossimo articolo, per la prossima notizia che vi proponiamo, che commentiamo. L'82% degli israeliani sostiene l'attacco all'Iran, è una notizia di qualche giorno fa, ma la vogliamo comunque riportare. L'82% dei cittadini israeliani sostiene l'aggressione militare congiunta Stati Uniti-Israele in corso da sabato scorso contro l'Iran, e quanto emerso dal nuovo sondaggio del centro di ricerca indipendente Israel Democracy Institute, condotto addirittura il 2 e il 3 marzo, con 500 intervistati in ebraico e 99 in arabo, un campione rappresentativo a livello nazionale della popolazione adulta dello Stato di Israele. Il sondaggio rileva che il 93% degli ebrei israeliani intervistati sostiene l'operazione Leone Ruggente, rispetto al 26% fra i cosiddetti arabo-israeliani, cioè i palestinesi che vivono in Israele. Fra gli ebrei il 57% afferma che l'operazione dovrebbe continuare non solo fino all'eliminazione delle capacità nucleari e balistiche dell'Iran, ma anche fino al rovesciamento del regime di Teheran, mentre il 36% ritiene che dovrebbe terminare una volta raggiunti solo gli obiettivi più limitati. Il sondaggio rileva inoltre che il 74% degli ebrei intervistati ha fiducia nel primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nel gestire bene l'operazione, rispetto al 16% fra gli arabi. Per quanto riguarda la percezione della sicurezza dei cittadini di Israele rispetto alle rappresaglie iraniane, il 74% degli ebrei si sente abbastanza o molto protetto, contro il 15% degli arabi. Infine, secondo il sondaggio, la maggior parte dei cittadini ebrei intervistati, 64%, crede che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump consideri la sicurezza di Israele un fattore chiave nella sua politica. Questo è un altro articolo su Pagine Esteri, un po' più datato, ma importante per fotografare anche quella che è la società israeliana che sta intorno, dietro, sopra, sotto le decisioni ultra aggressive, militarmente parlando, del suo governo e del suo premier Netanyahu. C'è una condivisione di fatto ampia e diffusa che sostanzialmente va un pochino a cozzare con questa immagine che ogni tanto viene provata, così si prova a tratteggiare, della società israeliana come ampia, composita, variegata, piena di sfumature. E qui in realtà, a parte il parere degli arabi israeliani, che conta molto poco, la società israeliana, diciamo non araba, quindi ebrea, ma immaginiamo anche diciamo, insomma, tutta quella non araba, è perfettamente d'accordo con le politiche messe in atto dal 7 ottobre in poi, direbbe qualcuno, ma in realtà da molto prima, da questo governo, in realtà da tutti i governi di Israele. È interessante, sono numeri sempre interessanti. Concludiamo questa edizione di Press Corner con un articolo invece che vi leggiamo da contropiano.org, che non riguarda esattamente la guerra in Iran, ma in realtà si tiene insieme, in realtà qua intorno a questa guerra, intorno alle vicende dei file Epstein, intorno alla alla questione delle leadership globali. Si tiene tutto insieme, in realtà è tutta una storia unica, questo che inquieta molto, è inquietante perché la vicenda è abbastanza unica. Comunque, l'ombra di Thiel su Roma, un cenacolo segreto nella capitale. Dal 15 al 18 marzo 2026 Peter Thiel sarà a Roma, non per un convegno accademico, non per una conferenza pubblica, non per un incontro con le istituzioni democratiche del nostro paese. L'eminenza grigia del trumpismo globale, il miliardario che ha fondato Palantir Technologies, la società di sorveglianza di massa che serve CIA, FBI, eserciti e governi di mezzo mondo, arriverà nella capitale italiana per parlare di anticristo davanti a una ristretta cerchia di eletti in un incontro di cui si conosce l'esistenza ma non il luogo preciso, non i partecipanti, non l'agenda. Dovrebbe far rabbrividire, invece nel silenzio assordante del governo Meloni la notizia rischia di scivolare via come tante altre in questo periodo storico di caos organizzato, dove le emergenze si moltiplicano e la capacità di attenzione viene sistematicamente erosa. Le opposizioni si sono mosse, il Partito Democratico ha annunciato un'interrogazione parlamentare per chiedere al governo se siano previsti incontri fra Thiel e il settore pubblico italiano. Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi e Sinistra ha chiesto pubblicamente cosa verrà a fare il nostro paese, sta forse cercando nuovi accordi o contratti con istituzioni pubbliche come già avvenuto in Francia? Una domanda legittima a cui, come già accaduto con un'interrogazione presentata a gennaio, non è arrivata alcuna risposta. Il governo tace e il silenzio in politica non è mai neutro. Chi è Peter Thiel, l'ideologo oscuro della tecnodestra? Per capire perché questa visita non può essere liquidata come una questione privata, occorre sapere chi è davvero Peter Thiel. Nato a Francoforte nel 1967, cresciuto nell'Africa del Sud durante l'apartheid in una comunità tedesca nota per la glorificazione del nazismo, Thiel è oggi uno degli uomini più influenti e meno conosciuti dal grande pubblico del pianeta. Con un patrimonio stimato intorno ai 27,5 miliardi di dollari, è cofondatore di PayPal, il primo investitore esterno in Facebook, fondatore di Palantir Technologies e presidente del suo consiglio di amministrazione. Ma la sua influenza non si misura solo in dollari. Thiel è un ideologo. Nel suo saggio del 2004, The Straussian Moment, disponibile online e attualmente pubblicato in Italia da Liberi Libri con il titolo Il momento straussiano, espone una visione del mondo che fa venire i brividi nella sua coerenza interna. La democrazia è incompatibile con la libertà capitalista. Il suffragio universale, in particolare il voto alle donne, ha prodotto uno stato sociale che ha reso impossibile una società pienamente libertaria. Non stiamo parafrasando, sono le sue parole. La sua filosofia politica intreccia Leo Strauss, Carl Schmitt, il filosofo del diritto che fornì la base giuridica al regime nazista, e René Girard. Da Strauss, Thiel eredita la distinzione fra una verità esoterica per pochi e una verità esoterica per le masse. Da Schmitt, la dottrina dello Stato, di emergenza permanente come fondamento del potere sovrano. Chi decide sullo stato di eccezione è il sovrano. Nei fatti, chi, sulla base della forza e dentro una crisi di sistema, stabilisce il nuovo ordine e cancella il precedente, nota della redazione. E se il rischio è la fine della civiltà, l'emergenza è per definizione perenne. La democrazia in questa visione diventa un lusso che non possiamo permetterci. La società più giusta non può vivere senza l'intelligence, ma l'intelligence è impossibile senza la sospensione di alcune regole del diritto naturale. Lo scrive appunto Peter Thiel nel suo Il momento straussiano. Invece delle Nazioni Unite, la cui diplomazia collettiva gli assomiglia a favole shakespeariane raccontate da idioti, Thiel ha teorizzato che occorre affidarsi a un coordinamento segreto dei servizi di intelligence del mondo, qualcosa come il sistema Echelon, come unica via per una Pax Americana veramente globale, operando, va da sé, al di fuori di ogni controllo democratico. Il braccio operativo di questa filosofia si chiama Palantir Technologies, fondata nel 2003, un anno prima che Thiel investisse in Facebook, nasce esplicitamente per applicare al governo americano le tecnologie antifrode sviluppate per PayPal. Prenderemo la tecnologia che usavamo in PayPal per fermare i criminali informatici, la trasformeremo in un prodotto e la venderemo ai servizi di intelligence. Il risultato è uno strumento di sorveglianza di massa senza precedenti per la storia. Oggi Palantir lavora per la CIA, FBI, Pentagono, ICE, eserciti di mezzo mondo. A marzo 2025 ha fornito alla NATO un sistema di intelligenza artificiale per le operazioni militari in Ucraina. Negli Stati Uniti gestisce la piattaforma Immigration OS per l'agenzia ICE, 30 milioni di dollari per un sistema che traccia, identifica, classifica e facilita l'espulsione degli immigrati irregolari, mappando l'intero processo dall'acquisizione dei dati alla logistica. In Germania la polizia bavarese usa software Palantir per la sorveglianza predittiva, in Francia il Ministero degli Interni ha già stretto un accordo con l'azienda, nel Regno Unito esiste una partnership con il Ministero della Difesa per le armi autonome, quelle che sparano da sole. E in Italia ufficialmente nessun accordo, ma la visita di Thiel a Roma arriva nel mezzo di un'offensiva commerciale europea di Palantir che sta già producendo risultati concreti in tutto il continente. La domanda delle opposizioni, sta cercando nuovi accordi, non è quindi paranoica, è l'unica domanda sensata da fare. Il modello operativo di Palantir è stato descritto lucidamente da alcuni analisti, l'azienda non si limita a vendere software, costituisce l'architettura operativa di un nuovo tipo di Stato, dove sorveglianza e abilitazione alla forza vengono esternalizzate a entità private. Uno Stato dentro lo Stato, ma con sede a Denver e quotato al Nasdaq. E se pensate, cari ascoltatori, che la parte inquietante sia finita qui, un accenno di quella ancora più inquietante. La connessione con Jeffrey Epstein non è un dettaglio da tabloid, è una finestra sul mondo di operare di questa rete di potere. Le email di Epstein pubblicate nel 2026 dalla Commissione di Supervisione del Congresso americano mostrano che il fondo Valar Ventures, cofondato da Thiel, ricevette 40 milioni di dollari dall'ormai noto pedofilo e trafficante sessuale e che Thiel intrattenne una corrispondenza quinquennale con Epstein, inclusa una discussione ossessiva sulla creazione di una società segreta. Non è fantapolitica, è documentato. Epstein era, come ha scritto il manifesto, un incrocio fra Henry Kissinger e Massimo Carminati, metteva in contatto il potere con la criminalità, forniva servizi a chi ne aveva bisogno, ottenendo in cambio protezione. Nella sua agenda, Thiel, il direttore della CIA Bill Burns, Gordon Brown, il presidente della Mongolia, l'ex premier israeliano Ehud Barak, non un'anomalia, un sistema. E Thiel ha il suo sistema, si chiama Dialog, un cenacolo segreto che riunisce politici, imprenditori, tecnologi e avvocati per definire strategie globali. La composizione varia, ma fra i partecipanti identificati compaiono figure alla commissione, legate alla commissione trilaterale. E adesso Dialog, qualcosa di molto simile, sbarca a Roma. Paragonare Dialog a Bilderberg è riduttivo, addirittura, secondo l'autore dell'articolo. Fra settembre e ottobre 2025 Thiel ha tenuto una serie di conferenze private sull'anticristo al Commonwealth Club di San Francisco, organizzate dalla ICTS 17 Collective, un'organizzazione cristiana dedicata alla diffusione dei principi cristiani nell'industria tecnologica. I biglietti costavano $200 e sono andati esauriti in poche ore. Ai partecipanti era vietato scattare foto, registrare audio o video. Questa visione apocalittica Thiel intende portarla ora a Roma, ma attenzione, la teologia di Thiel non è misticismo da quattro soldi, è una costruzione politica precisa. Per lui l'anticristo è una figura eminentemente politica, il suo avvento coincide con l'instaurarsi di un governo mondiale unificato, centralizzato e iperregolamentato che garantisce la pace al costo della libertà. Le promesse di legge e ordine, pace e sicurezza, gli slogan delle agenzie internazionali, dell'Unione Europea, dell'ambientalismo sarebbero, in questa visione, l'anticamera della fine del mondo. Una tesi che giustifica ideologicamente lo smantellamento delle istituzioni democratiche e sovranazionali e il ritorno di un ordine fondato sulla forza. Chi ha una certa memoria storica non può non pensare al convegno del 1965 all'Hotel Parco dei Principi di Roma, dove militari, agenti dei servizi segreti e della destra eversiva elaborarono insieme la strategia della tensione che avrebbe insanguinato l'Italia per oltre un decennio. Non si tratta di fare paragoni diretti, la storia non si ripete mai con gli stessi attori, ma di riconoscere una costante strutturale. I momenti di svolta politica vengono preparati in incontri riservati, al riparo della democrazia formale, dove pochi eletti decidono le sorti dei molti. L'articolo procede, è ancora abbastanza lungo, vi suggerisco di leggerlo tutto, certo non è molto rassicurante da tutti i punti di vista, quello che più ci interessa probabilmente è l'aspetto più ovviamente politico nel senso più ampio del termine. Termina qui la segna stampa del sabato di Radio Città Aperta, Press Corner. Io sono Alessio Ramaccioni, vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo che trovate tutte le puntate di Press Corner sul sito di Radio Città Aperta www.radiocittaaperta.it.